Allora diamo avvio a questa seconda nostra serata. Ieri sera il relatore ha prospettato un quadro ampio di introduzione all'Evangelo di Giovanni, diciamo meglio al quarto Vangelo, per usare le sue parole. E questa sera abbiamo tra di noi un relatore che invece non ha un certo senso bisogno di presentazione, perché è un vecchio amico della scuola biblica, lo abbiamo ascoltato tante volte, ma lo ascoltiamo sempre molto volentieri. Don Patrizio, Rosa Scalabrini, Bergamasco, che però è docente a Milano.
Ero docente, ma adesso, perché per l'età sono...
È merito,
ma adesso sto facendo il supplente per ragioni...
E quindi sempre in capo.
Vabbè.
Comunque per noi non interessa il titolo, interessa la sostanza e tanto. E poi anche il fatto che sia un amico nostro della scuola biblica, lo sentiamo sempre molto volentieri. Quindi lo ringraziamo di aver fatto una prova del viaggio da Venezia. E ci presenterà alcune figure del Vangelo di Giovanni. Naturalmente non potrà presentare tutte le figure, ma ci aiuterà a capire un po' il metodo di questo evangelista. Come le ha tratteggiate queste figure e che significato può avere la scelta che ha fatto di tratteggiarle in questo modo, no? Ecco, io non gli tolgo altro tempo, anche perché abbiamo iniziato un po' tentato. Alla fine, se ci sarà tempo, sarà possibile anche porre qualche domanda. Quindi se qualcuno, durante l'esposizione, si sente così sorgere un punto interrogativo, ecco, lo sottolinea e lo tenga presente e non lo scrive neanche dopo un po'.
Buonasera a voi, così in questo modo non sono obbligato a leccare il gelato. Buonasera, sono contento di essere qui in mezzo a voi, sono tornato dopo Covid e company. Ringrazio Maria Elena che mi ha accompagnato dicendo ma non sei più neanche capace di viaggiare. Questo è proprio anche un po' vero, aspettate un attimo. Questo è un po' vero. Comunque, come procedo? Innanzitutto presento il metodo con cui mi avvicino al tema che abbiamo scelto ed è questo, di fronte alla ineludibile scelta, cioè la fede o no, o la incredulità, protagonisti e comparse nel quarto Vangelo. Di fatto, quando io ho fatto questo lavoro, il testo a cui mi sono riferito come testo guida, a parte i commentari a cui tutti attingiamo, ma quello di Culpepper, Anatomia del quarto Vangelo. È un'opera degli anni Ottanta, ma rimane freschissima perché ha introdotto assolutamente la narratologia e la scienza dell'analisi letteraria all'interno di un testo come Giovanni, aiutando ad apprezzarlo moltissimo. E poi, sullo sfondo, il lavoro di un mio collega a Milano, stimatissimo amico, Don Roberto Vignolo, i personaggi del quarto Vangelo. Questo come riferimento, oltre ai vari commentari, d'accordo. Allora, vorrei enucleare alcuni punti per introdurci nel nostro tema. Il successo di un'opera letteraria deve molto ai suoi personaggi. Se essi sono, ad esempio, più o meno convincenti. Io prendo un'opera letteraria come il Manzoni, è inutile dire che senza essere preti qualcuno ogni tanto in Don Abbondio si riconosce con le sue paure. È vero, è un po' più difficile riconoscersi nella figura, non so, del Cardinale Federico, però insomma, o meglio, quella è la figura a cui aspireremmo forse essere, ma ebbene. Certo, se il lettore riesce a immedesimarsi per qualche aspetto, non per tutti, in questi personaggi, riconoscendovi i propri valori, anche le proprie difficoltà, comprese le proprie cadute, allora l'opera diventa convincente. Questo significa che anche per il Vangelo di Giovanni abbiamo tutta una serie di personaggi maggiori e minori, pochi sono addirittura nel puro ruolo di comparsa, poi scompaiono un attimo, sono tutti a servizio della trama complessiva dell'opera, quell'opera che inizia con i segni e si conclude con il libro dell'ora, no? Dal capitolo 13, l'avete fatto ieri. E in ultima analisi sono tutti a servizio del messaggio che l'autore vuol trasmettere al lettore. I personaggi poi del quarto Vangelo se noi prescindiamo dai due fondamentali che sono Gesù e il Padre, sempre posti in relazione, e allora non sono oggetto di un'attenzione che ad esempio ne espande la narrazione. E sono piuttosto sobrio Giovanni, non si allarga quando presenta i suoi personaggi. E in realtà sono oggetto di uno sguardo rivolto a quei tratti caratterizzanti quel personaggio. In molti casi, ad esempio, un tratto solo. Per questo solo rari personaggi giovannei rimangono sulla scena a lungo, a parte Gesù evidentemente e il Padre. Ebbene, rimangono sulla scena soltanto il tempo e le volte necessarie perché svolgono il proprio ruolo. Certo, ce ne sono alcuni che li trovi all'inizio, li trovi a metà, li trovi alla fine. Ecco, qualcuno inizia a metà, appare a un certo punto, va bene. Così non stupisce, ad esempio, che un personaggio come la Samaritana, così affascinante, compaia nel capitolo 4, poi scompaia. Così, ad esempio, il cieco nato, quello che viene guarito, vi è un capitolo intero dedicato a lui, meraviglioso a livello letterario. Però, mi sentite, vero? Onde che non succeda che si dice che è stato molto interessante, ma non si sentiva niente. Allora, può succedere. Allora, personaggi ad esempio che invece occupano qualche scena un po' più abbondante. Sto pensando alla figura di Tommaso. Di Tommaso questa sera non parlo, l'ho già fatto a Vicenza, mi accontento di quello, però lo vedi quando è il momento di salire in Giudea, pronto a seguire Gesù, andare a morire con lui. Pone una domanda nel cuore della cena, una domanda importantissima: Signore, dove vai? Come facciamo a conoscere la via? Ma poi lo troviamo nel momento decisivo, dove c'è la più alta confessione di fede dell'intero Vangelo, o meglio, forse anche di tutto il Nuovo Testamento: mio Signore e mio Dio. Allora, anzi, con l'articolo in greco, il mio Signore e il mio Dio, diventa enfatico. Quindi sono personaggi, per molti aspetti, non fraintendetemi, piatti, nel senso che hanno una dimensione dominante. Ora la parola piatto nel nostro linguaggio comune vuol dire perciò non interessanti, no, assolutamente no. Vuol dire che c'è un aspetto che domina su tutti gli altri ed è quello che magari affascina di quel personaggio. Altri sono un po' più a tutto tondo. Ecco, quindi non è una valutazione, è solo del metodo con cui Giovanni scrive, con cui ha deciso di presentare i suoi personaggi. Vi è un vantaggio per noi lettori poter contare sul processo di caratterizzazione, termine deriva in realtà dall'inglese character, che è il personaggio, no? Non possiamo dire di personificazione. Come viene caratterizzato il personaggio? Il narratore ci offre una visione sintetica, autentica del suo personaggio, che magari nei fatti storici non sarebbe possibile avere. Difatti è vero, è la distanza anche da un personaggio che ti permette di cogliere il tratto decisivo. Più ti avvicini, ti perdi in tratti magari secondari e smarrisci l'essenziale. Non è il caso di Giovanni. Peraltro, io vi ricordo che il Vangelo di Giovanni ha due finali, quello del capitolo 20 e il capitolo 21. Quello del capitolo 20 chiarisce il motivo per cui sono beati coloro che, pur non avendo visto, hanno creduto, oppure pur non avendo visto crederanno. Voi direte: ma non sanno tradurre? No, perché il verbo greco si chiama, è un participio auristo, non ha tempo. Quindi uno può tradurre crederanno o hanno creduto. Personalmente preferirei crederanno, perché subito dopo parla di quelli che hanno in mano il libro e quelli sono beati perché possono giungere alla fede in Gesù. Molti altri segni fece Gesù, soltanto questi sono stati scritti. Ho fatto una selezione perché tu possa credere nel suo nome, credendo nel suo nome tu abbia la vita. Interessantissimo. Ti dice anche il suo metodo. Io non mi sono allargato, io mi sono concentrato sull'essenziale, nella convinzione che questo ti aiuta. Concludendo in questo modo il proprio Vangelo, l'autore afferma di avere operato questa selezione di segni che devono apparire alla fede. Appare chiaro su che cosa ormai può contare il credente, o se volete il lettore, che non è testimone oculare, che non ha visto questi personaggi, ma ha un grosso sostegno per un riferimento alla fede. Paradossalmente ha un vantaggio anche sui testimoni oculari, perché pur non avendo visto in persona Gesù, non avendo visto i segni da lui operati, neanche ascoltato tutte le sue parole, non di meno dispone di una visione unitaria del tutto. Tu hai la visione per cui tutta la prima parte è un cammino verso l'ora e quello che avviene in quelle giornate fatidiche è l'ora della rivelazione, l'ora in cui si manifesta pienamente il volto di Dio. Lo scritto utilizzerà tutti i suoi stratagemmi comunicativi che, se mi permettete, garantisce usare questi stratagemmi un incremento rispetto a presentare i fatti nudi e crudi, in quanto tu hai una visione di senso. Ovviamente tra gli stratagemmi che userà, ad esempio, quello dell'ironia, quello dell'equivoco, ci gioca apposta, il fraintendimento più che l'equivoco, il fraintendimento, e poi via via si esce dal fraintendimento, si approfondisce l'ironia è evidente. Pensate ad esempio quando nel cieco nato i genitori vengono interpellati: e questo vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Dice: che sia nostro figlio, certo, sicuro. Come mai ora ci veda? Chi è dentro a lui? Perché lui è grande. Cioè noi siamo piccoli. Avevano infatti paura dei giudei, perché avevano dichiarato che chi lo riconosceva sarebbe stato aposinagogos, cioè sarebbe stato scomunicato. Hanno impiegato una vita intera per farsi accettare come persone che, nonostante avessero un figlio che poteva essere segnato, per così dire, come segno di un peccato, e loro non vogliono mica perdere quello che hanno faticato. Perciò sono non grandi, piccoli. Mentre lui, il figlio, è grande. C'è molta ironia in tutto questo. E c'è anche per il lettore un bel incremento. Dire allora che i personaggi di Giovanni sono spesso piatti non comporta che siano statici. Cioè piatto vuol dire che quella dimensione prevale, ma non vuol dire statico, noioso. Pensate ad esempio la figura di Pietro, la figura di Nicodemo, la figura di Natanaele. Il cieco nato va dritto fino alla sua confessione di fede: credo Domine, credo Signore. Ma che personaggio bellissimo che emerge. Quindi uso un linguaggio che fuori contesto potrebbe essere frainteso, ma qui no, ormai siete in grado. Certo, ci sono anche delle semplici comparse di cui è difficile un po' capire il significato. Chissà perché era quello a cui hanno tagliato l'orecchio, bisogna sapere che si chiamava Marco. Anche se si chiamava Patrizio non cambiava niente rispetto allo svolgimento del testo. Forse in quel caso l'autore dice: guarda che io ti sto presentando questa scena dell'arresto, che sono come davanti alla manifestazione dell'io sono, che essi non reggono, perciò stramazzano a terra. Però se pensi che sia visionario, ti dico anche il nome di chi ha tirato fuori la spada: si chiamava Pietro. E chi è stato ferito? Si chiamava Marco. Ecco, questo ha lo svenimento come i personaggi del Vangelo. Allora aspettate un attimo, speriamo che non svenga. Allora, voi mi sentite, vero? E ancora, nella trama di Giovanni, anche i personaggi che possono sembrare individui isolati, in realtà sono profondamente connessi tra di loro, anche se non si incontrano. In realtà rispetto alla trama c'è una connessione. Nicodemo non incontra la Samaritana e la Samaritana non incontra il funzionario regio, quello che dice che suo figlio è malato e va a casa e riconosce che l'ora del giorno precedente in cui gli era stato detto questo, va che tuo figlio vive, il bambino aveva cominciato a stare meglio ed era guarito. I tre personaggi non si incontrano, eppure tu lettore sì, dici, si intersecano, perché è un modo con cui l'Evangelo presenta i vari tipi di fede. questa fede difficoltosa di Nicodemo, che deve perdere tutte le sue presunzioni, la fede di un eretico, di un'eretica, una persona anche problematica con le sue storie, come la samaritana, la fede di uno che alla fine crede sulla nuda parola. Sulla nuda parola. E non è semplice. Allora, in questo senso è importante. Ogni personaggio, più o meno rilevante sia, è comunque, dal punto di vista letterario, è comunque sempre a servizio del messaggio. Davanti a Gesù si pone per ognuno come ineludibile una scelta. Quindi non ci sono, spesso nella letteratura antica, sto pensando all'asino d'oro, a un certo punto una serie di racconti appaiono personaggi che sono estranei all'insieme della trama, sono dei riempitivi. E, non so, ci si trova attorno al fuoco e si racconta qualche cosa, e magari ricorda qualche cosa di estraneo al vissuto di quel momento. Niente. Allora, è un po' come succede in Decameron, no? Nella cornice della fuga dalla peste, ecco, ci sono questi racconti, peraltro molto belli, ma isolati l'uno rispetto all'altro. Questi personaggi no, sono tutti in funzione sempre della relazione con Gesù, anche le comparse, compreso quello che dà una sberla a Gesù, uno schiaffo, e Gesù gli dirà semplicemente questo: se ho sbagliato dimmelo, se ho parlato male, hai la bocca, sei in grado di spiegarmi. Se non ho sbagliato, perché mi percuoti? Terribile anche per il lettore, quando il lettore si lascia andare i suoi impulsi, non ragiona, è anche irragionevole e cattivo. È ingiusto. E anche se quel personaggio, cioè il processo va avanti, anche a prescindere da quello schiaffo. Ovviamente questo processo di caratterizzazione sottopone i personaggi a punti di vista precisi, non esclude anche una loro rilevanza storica. Pietro è storico, non è che non è esistito. E d'altra parte è frutto di una serie di scelte poste a servizio della prospettiva assunta dal narratore, da Giovanni. Cioè, di quel personaggio, i discepoli sono personaggi storici, Pietro e Pilato è un personaggio storico, e come no? Anna e Caifa, tutti questi qui sono storici, non c'è dubbio. Però evidentemente quello che gli interessa non è tanto assumere subito la prospettiva storica, quanto comunicare con il proprio lettore un messaggio preciso, farlo riflettere. Pensate ad esempio il dialogo che avviene tra Gesù e Pilato, è un dialogo un po' particolare, qualche cosa viene fuori, qualche cosa avviene nel segreto del pretorio, ma chi c'era? C'era le microspie nel segreto del pretorio? No, io narratore ti faccio entrare in quel segreto del pretorio, non perché fossi lì a stenografare quello che si stava dicendo, perché ti voglio far riflettere sul dramma del potere e della verità. Cioè, la costruzione del processo di Gesù in Giovanni è grandiosa, evidentemente. Allora, sto notando che la cosa via via cade, allora, e cade anche, così si sente meglio. Ho visto che alla fine c'è delle orecchie tese, protese, non è il caso. Allora accontentiamoci del nostro Gerardo. E potrei subito dire quali sono i personaggi maggiori e minori. Provo a dire così. Allora, la galleria dei personaggi vede i due personaggi maggiori, Gesù e il Padre. Accanto a questi due ci sono altri due personaggi collettivi: i discepoli presi in toto e i giudei, che non sono a tettone degli ebrei o meno, è una categoria teologica del Vangelo di Giovanni, ed è la categoria in realtà di una posizione in cui, in nome di una pretesa conoscenza di Dio, ti chiudi alla fede. Ecco, questo è, dopo, se dovessimo parlare di questo tema, dovremmo dedicarsi solo a questo, non sarei neanche un esperto, perché dovrei approfondire a lungo questo. Però ci sono delle osservazioni molto interessanti nel documento della Pontificia Commissione Biblica Israele nelle scritture cristiane, no? E quindi questa visione con cui il Nuovo Testamento tratta il popolo ebraico nelle scritture cristiane, e quindi c'è un ampio capitolo proprio interessante di competenti sulla figura dei giudei nel quarto Vangelo. Quindi Gesù, il Padre, i due personaggi collettivi, discepoli, giudei, A questi poi si collegano vari personaggi. Ai giudei potete collegare la figura, ad esempio, più precisa di Anna, di Caifa, ma anche di Pilato, anche se non è giudeo, perché è un oppositore, si mette sul loro piano. Potete collegare questi anche la figura di un discepolo che transita da un gruppo all'altro, sto parlando di Giuda, Iscariota. Nelle figure dei discepoli ci sono poi i discepoli storici, quelli che noi conosciamo, Pietro in primis, Andrea, Filippo, per citare questi. Poi saranno in sette là sulla barca nel capitolo 21, ci sarà anche Tommaso, Natanaele, gli altri due discepoli, figli di Zebedeo, altri due discepoli. Allora, poi ci sono tutta una serie di personaggi, chiamandoli secondari, ma non vuol dire di non rilievo. Dal punto di vista letterario non occupano tutto lo spazio, ma hanno un grande significato. E sto pensando a figure come quelle di, appunto, della Samaritana, del Ceconato, di Nicodemo, Natanaele, e lo storpio guarito, tutte queste figure. Quindi è abbondante la galleria giovanea, molto interessante. Io credo devo fare delle scelte. Non so se devo parlare del personaggio centrale, però questa sera a questo punto parleremo solo di Gesù, parleremo della cristologia. Penso di no. Sul testo a cui potrete accedere poi, che viene meglio, troverete la parte che riguarda il personaggio principale, che è appunto Gesù, in relazione con il Padre. Entro nella figura dei personaggi, tra virgolette, secondari, per mostrarvi come costruisce Giovanni i propri personaggi. Prendo in considerazione questi, quindi. Ricordo che tra questi personaggi, che compaiono nel quarto Vangelo, alcuni compaiono soltanto all'interno di un brano. Alcuni invece attraversano l'Evangelo in più ricorrenze. Pensate a uno che non svilupperò qui, ma che conoscete, a Cana, la madre di Gesù, che non è mai chiamata neanche per nome, è la madre. Poi, il versetto subito dopo, Cana, la madre, i fratelli, i discepoli vanno a Cafarno con Gesù, stanno con Gesù. Questo episodio invece viene dimenticato, di questa comunione di vita della madre con Gesù. È un versetto solo. Poi lo ritrovate, ovviamente, nel capitolo 19, là sotto la croce. Non mi direte, quando dico secondario dal punto di vista letterario, non certo dello spessore teologico della persona. Ecco. E sto pensando anche a figure come Lazzaro, figure come le due sorelle, Marta e Maria. Poi la figura di Maria di Magdala. Ecco. Allora, ho deciso di rientrare un po' in alcuni di questi personaggi. Se si tratta di personaggi che rientrano nel gruppo dei discepoli, bisogna notare che nel quarto Vangelo, tanto dal punto di vista collettivo che presi individualmente, i discepoli sono modelli o figure rappresentative con cui il lettore può identificarsi. Non identificarsi nel senso che con quel personaggio mi identifico perché proprio realizza tutti i miei sogni, perché magari espone un mio problema. Voi sapete che c'è anche, ad esempio, un personaggio che si chiama Giuda, non l'Iscariota. È chiaro che potevo chiamarlo in un altro modo, ma è interessante, quasi negando che sia la figura dell'Iscariota. Perché il problema è identico, ma uno lo affronta a viso aperto con Gesù, e quindi può ricevere la risposta, l'altro invece si allontana, non affronta Gesù. E allora, qual è la domanda? Dice, ma scusami, com'è che ti devi rivelare solo a noi e non al mondo? È come se dicesse, ma scusa, tutta sta vicenda dovrebbe essere per il mondo. E tu mi dici che ti riveli soltanto a noi, a quelli che accolgono la tua parola, e che è come se uno dicesse, ma se fai 30, fai 31, che siamo a posto. E che è la domanda nostra, ma perché, Signore, non prendi la via del successo, del manifestarsi in modo non oppugnabile, per cui assolutamente irresistibile, e invece trovi questa via per cui non ti interessano i followers, non ti interessano ti interessa soltanto che qualcheduno ti apra radicalmente il cuore e tu possa entrare lì, è l'unica cosa che ti prende. Non la capisco? Io capirei molto di più che tu ti manifesti in modo inconfutabile. Non è la domanda che qualche volta potremmo farci anche noi? Signore, se hai tutto il potere, manifestalo. Appare un attimo, è una frasetta, ma noi ci ricorsiamo dentro. Ecco, tanto per dare l'idea. Quindi sono figure con cui ci identifichiamo. Sono caratterizzati poi dal fatto di riconoscere Gesù e di credere nelle sue affermazioni. Eppure nessuno di loro è di fede perfetta, ma piuttosto ha reazioni positive, qualche volta anche un po' negative, spesso ha fraintendimenti. Spesso ha fraintendimenti. Il caso di Tommaso è bellissimo, no? Perché quando Gesù dice andiamo in Giudea, dice andiamo anche noi a morire con lui, fa un aspirante suicida. Secondo fraintendimento, oh, continui a dirci che tu vai, ma non sappiamo dove vai, come faremo? Facciamo conoscere la strada. Se io non so che devo andare a Venezia, quale autostrada prendo? Faccio un esempio. Allora, tutto è fino alla figura finale, no? E quindi è interessante vedere questi personaggi dei discepoli, sono comunque gente che è in cammino per diventare coloro che credono nel suo nome, i quali ricevono il potere di essere, di diventare figli di Dio, come dice il prologo. Un'ultima annotazione: non dimentichiamo che noi dobbiamo leggere l'opera sul filo della memoria, cioè un buon metodo è che io, se ho letto la pagina precedente, alla luce della pagina precedente possa capire anche quella che segue. Vi faccio un esempio: una volta ho partecipato a un dibattito allucinante, non dico con chi. Questa persona teorizzava che Caino voleva rivelarsi al padre perché lui era portatore di novità, essendo l'agricoltura successiva alla pastorizia, quindi è introduzione della novità, e quindi si è ucciso il figlio, il fratello, perché in realtà uccide il padre che non gli permette di realizzarsi. Forse a questo signore era utile dire: guarda che al capitolo precedente il papà faceva lo stesso mestiere, lavorava in terra col sudore della fronte. Quindi questa lettura uno può farla a livello di antropologia culturale, ma non a livello di lettura letteraria. Io devo leggere sul filo della memoria o delle informazioni. Attenzione bene, il prologo è enorme, cioè c'hai già di tutto. E ti dice già che colui che si aggira, questo Gesù, colui che viene da Nazareth, è in realtà il verbo di Dio che si fa carne, che ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Ed è pieno di gloria, e la sua gloria è la pienezza di come si dice, di grazia e verità. È la rivelazione, che poi la traduzione è la traduzione greca di uno dei 13 nomi del capitolo 34 di Esodo. Là c'è la grande rivelazione dei 13 nomi della misericordia. Allora, va bene, non potendo allora, per limiti imposti a questa nostra comunicazione, prendere in considerazione ogni personaggio secondario, tantomeno la figura collettiva dei discepoli del Vangelo, perché questo basterebbe, come si comportano. Mariella, non ti ricordi che avevi fatto la tesi proprio sul discepolo nella figura del Vangelo di Giovanni? Copiavo la sua tesi, l'avrei portata qui, ma non è il caso. Allora, faccio degli esempi. Cominciamo con Nicodemo. Il testo con cui compare Nicodemo, siamo al capitolo 2, anzi 2-3. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. C'era un uomo tra i farisei, il suo nome era Nicodemo. Cioè Gesù conosce Nicodemo, conosce ogni uomo. Comincia così. Il testo ci presenta la prima volta questa figura ed è interessantissimo perché lo qualifica subito come un uomo. uno che non può sottrarsi alla conoscenza di Gesù, perché lui conosce ciò che c'è in ogni uomo. In secondo luogo, dice, proveniva dal gruppo dei farisei. Ciò significa che lo si collega con uno che ha una conoscenza speciale della Torah. Poi verremo a scoprire più avanti che è un sinedrita, addirittura. Comunque uno che ha competenza sulla legge, sulla parola. E del resto, anche questo nome, Nicodemo, è un nome certo, era molto comune. È colui che si fa valere nel popolo. Si fa tanto valere che, poverino, con Gesù a un certo punto viene zittito. Immaginate che questa sera poi, dopo questo incontro, voi mi dite, Don Patrizio, forse è meglio che lei vada a studiare un po' la Bibbia, perché ci sembra molto acerbo. Non andrei via molto felice. Ma è quello che è successo a Nicodemo, quando gli dicono studia. Cosa? Uno che è nel Sinedrio, in nome della sua competenza, in nome dello studio, gli si dice studia. Lo vedremo. Quindi vedete, importante notare questo. Allora, cosa fa Nicodemo? Leggiamo, c'era un uomo tra i farisei di nome Nicodemo, un capo dei giudei, e gli venne da Gesù di notte e gli disse, Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, infatti nessuno può fare i segni che fai tu se Dio non è con lui. Allora, che cosa fa? La prima cosa è che viene da Gesù di notte. Non si tratta semplicemente di un andare da Gesù, ma di un venire da Lui. Chi viene a me, dirà Gesù poi, capitolo 6, io non lo respingerò. Perché questa è la volontà del Padre. Che se uno viene a me, io non lo caccio via. Questo è bellissimo. Lui è venuto da Gesù, ma non è finita. È venuto di notte. Ecco, subito ci sarà la lettura tipicamente, scusate, psicologica, sociopsicologica. È imbarazzante far vedere che io dialogo con quel problematico rabbi, e allora cerco un orario in cui la cosa può essere fatta con discrezione. Questa è stata la lettura classica. Poi c'è quella un po' più culturale, legata ad esempio al fatto che la notte è il momento propizio per la meditazione della Torah, che la Torah del Signore, l'uomo giusto la medita giorno e notte. Quindi il tempo della riflessione. Forse Giovanni vuole muoversi semplicemente, potentemente col suo simbolismo. Scusate, se c'è la tenebra, ma poi si accende una luce, la tenebra fugge. Perché le tenebre non possono sopraffare la luce, dice il prologo. E le tenebre non l'hanno vinta. La traduzione è più convincente. Quindi non hanno prevalso le tenebre. Se c'è buio, accendo una luce e il buio perde. Lui a modo suo è nel buio, ma poiché si avvicina a Gesù, che poi scopriremo più avanti, si dichiarerà di essere la luce, lui la luce che è nel mondo, e il prologo ti ha già detto, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, c'era un uomo che viene da Gesù, comincia un cammino verso la luce. Poi può anche fallire quel cammino, ma va bene, perché la costruzione di Giovanni è geniale. Cos'è successo? Che in realtà alla fine lo ritroveremo in parallelo con Giuseppe d'Arimatea, che era un discepolo di nascosto per timore dei giudei. Allora si è, per così dire, poi diceva quello che era andato da lui di notte. E allora uno si dice, erano tutti e due uguali, uno si teneva nascosto, non faceva capire che era un discepolo di Gesù, e l'altro si nascondeva. In realtà no, è per regare ancora a quel momento. E lì non si dice che è andato di notte per paura dei giudei. Quindi io lo leggo proprio in senso simbolico, forte. Si va da Gesù di notte e la notte viene fugata dalla presenza di quella luce. Allora, credo che le prime parole poi di Nicodemo sono bellissime. Nel dialogo lui cerca di catturare la simpatia del suo interlocutore. E poi dice, no, Rabbì, noi sappiamo che tu sei un maestro venuto da Dio, quindi più di così. Quindi dice, io sono dalla parte favorevole nei tuoi confronti. Se precedentemente i giudei al Tempio avevano detto, con quale autorità fai questo? Avevano discusso dell'autorità di Gesù con la cacciata dei venditori, che Giovanni mette all'inizio, perché è in qualche modo il programma di Gesù. Il programma di Gesù è di offrire il nuovo Tempio, il suo corpo, e la nuova via di incontro con Dio, quindi il suo mistero pasquale, no? Ebbene, là i giudei avevano preso le distanze, non tutti. Lui invece, che viene dai giudei, un capo dei giudei, dice no, io sono dalla tua parte, però non dice tu sei il mio rabbi, non lo chiamerà rabbuni, mio maestro, lo chiama semplicemente rabbi, sei un rabbi, hai un uomo con funzione di insegnamento, e non è finita. Sullo sfondo c'è un non detto, il non detto a volte è la cosa più importante, anche voi o noi intuite benissimo, anche nelle comunicazioni normali, in certe cose i non detti contano più del detto. Allora, è come se dicesse, vedi, se altri non ti hanno capito, io e altri che io conosco invece ti hanno capito. Perciò con noi puoi parlare, di noi ti puoi fidare. Questa è la posizione. Si mette un po' sul piano pari a Gesù. Va notato il titolo di rabbi con cui Nicodemo si avvicina a Gesù. Non necessariamente di per sé vuol dire io sono disposto a diventare tuo discepolo. Te lo riconosco come titolo, diciamo, di autorevolezza e niente più. Non mette certo l'articolo, tu sei il rabbi. Se mettesse l'articolo è finita. Allora, Gesù smonterà questa certezza di Nicodemo. Noi sappiamo. E si sentirà dire a Nicodemo, come se un maestro di Israele e queste cose non le sai? C'è tutto un richiamo bellissimo, no? Povero di... È la storia di un uomo che si lascia smontare nelle sue certezze e via via in mente viene la verità fino a difendere la giustizia e fino a non aver più paura di perdere la faccia. Vedremo. È una figura molto dinamica. Allora, ma la cosa più interessante per cui io tifo Nicodemo è la... Dopo la... Non spiego le risposte di Gesù, perché sennò stasera facciamo solo il brano di Nicodemo. Lo leggo solo. Gli rispose Gesù, amen, amen, ti dico, cioè in verità, cerchiamo la verità di Dio, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gesù parla poco. Se no, uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo, ma come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Detto così sembrerebbe una cosa un po' da bambini, ma non lo è. È come se dicesse a Gesù, sostanzialmente questo. Tu mi hai parlato di una rinascita. Lui per un attimo è come se mettesse da parte dall'alto. Quella parola dall'alto l'ha come cancellata. E lui dal basso dice, scusate, io sono vecchio, mi sono fatto un'esperienza. Sono un uomo di esperienza e di cultura. Non dimmi che si cambia. Perché quelli che siamo, con i nostri difetti, ce li portiamo nella tomba. Ecco perché io tifo Nicodemo. Perché dice una gran verità, veramente. Cioè, cosa vieni a dirmi? Dopo è ovviamente messo così, col po' uno rinasce, rientrare nel grembo della mamma, non succede. Ma è come se dicesse, la nostra vita, la nostra storia, il nostro carattere, le nostre scelte ci condizionano e sono tali che questa idea di una nuova nascita io non la capisco. Non ci credo, la mia esperienza mi dice il contrario. Vedete che sta dicendo delle cose serissime. In questo personaggio di Nicodemo vi chiedevo, io mi identifico in un certo momento, almeno in questo passaggio, perché dice una difficoltà che noi tutti sperimentiamo. Questa difficoltà a cambiare, a nascere davvero, a rinascere. Quindi, solo che lui ha per così dire dimenticato cancellato quel nasce Gesù, ha detto al nostro essere dall'alto, cioè da un principio diverso, non ti ho detto nascere dal basso, dall'alto. E allora Gesù gli risponde: in verità ti dico, se uno non nasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, tu ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito, dal vento, dal pneuma. Stiamo giocando sul fatto che il vento, animos e pneuma, comunque in ebraico, sono la stessa parola, la ruach. E qui si parla del pneuma, giocando. La risposta di Gesù è un trattato intero, lo intuite bene, nascere d'acqua, da Spirito Santo. Cos'è l'acqua nel Vangelo di Giovanni? L'acqua è la rivelazione di Dio. Certo, poi c'è la lettura anche mistagogica. Il lettore che era educato ai sacramenti riscopriva anche la verità del suo sacramento, ma il primo elemento, l'acqua, è la sua verità, la verità della rivelazione, che è Gesù, insieme accompagnata dalla forza dello Spirito, la verità di Dio. Nascere l'acqua e lo Spirito. E Gesù gli prospetta esattamente questa nascita alternativa. Nicodemo aveva detto in sostanza: guarda che quello che noi siamo condizionati. La nostra storia, quello che noi siamo, pesa su di noi, non è riformabile. E lui gli dice: è riformabilissima, Nicodemo. Vedi il vento, prova a comandarlo. Certo che lo senti, ne senti anche la voce, ma non lo comandi. E così è chi è nato dallo Spirito. Il tema della libertà, che poi è un grande tema giovaneo. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se nasci dall'acqua, cioè da quella verità che è Cristo, entri in quella dinamica della libertà, quella che esattamente Nicodemo non conosceva. Però sarà un uomo che diventa libero. A questo punto, quel Nicodemo che prima parlava, poi parla sempre di meno, poi infine, sentite l'ultima domanda, siamo al versetto 9, gli replicò Nicodemo: ma come può accadere questo? Come può accadere questo? Gli rispose Gesù. E sta tentando di spegnerlo, ma è così, non meravigliatevi, ve la racconto una volta, un minuto solo, mari cieli. Avete presenti i sacerdoti ortodossi con tutti quei paramenti per più d'inverno, quindi a chiesa non riscaldata anche col paltò, c'era un telefonino nascosto nella tasca più recondita di qualche indumento, e suonava, poi spariva. Allora cominciava la ricerca, sul più bello ritornava a suonare, poi si cominciava la ricerca e poi spariva. Ho già dovuto, mi ha detto: caro padre Trajan, sparati, cioè sparati, vai a toglierti i paramenti. E così ha trovato il malcapitato, l'ha fatto tacere, ha potuto riprendersi, saremo ancora a quella celebrazione. Succede, dietro la battuta, allora avete colto. La bellezza, come può accadere questo? Cioè è veramente interessato Nicodemo. Quindi non è andato da Gesù per metterlo alla prova, per dire vediamo che tipo è questo, ma senza mettersi in gioco. Lui si mette in gioco con questa ultima domanda. La prima no, sono alla pari. La seconda fa l'ironico, prende ancora le distanze. La terza, dimmelo, perché questo mi interessa. Mi interessa essere come quelli che sono nati dallo Spirito, che sono come il vento. Il povero Nicodemo si sente dare questa volta una staffilata da Gesù. E cosa? Tu sei maestro in Israele e tu non sai cose come queste? È come se gli dicesse: guarda che proprio le scritture in cui tu sei esperto ti insegnano questo, la via con cui si può rinascere, con cui si può ripartire. È obiettivamente vero. Pensate solo al racconto dell'uscita dall'Egitto, un racconto di nascita, un racconto di trasformazione. Ma è come se dicessi: io ti rimando alle scritture di cui tu sei competente. Esse ti illumineranno, ti danno una dritta. Ma poi Gesù dirà una risposta enorme. Fino adesso parliamo dell'umano. E cosa direte se noi parliamo di lui, di Dio? Chi può parlare di Dio? Gli uomini che salgono in cielo per conoscerlo, come nell'Apocalittica? No, no, no. Solo chi discende dal cielo, risale al cielo, può parlarci di lui. Cioè, tu non puoi raccontare il cielo se non è il cielo a raccontare sé. E allora il cielo per raccontare sé scende da te. Ma attenzione, risale. Risale nella modalità dove è chiaro, come il serpente che nel deserto viene innalzato. Così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Al cuore di quel racconto che Dio fa di sé, gli fa capire Gesù, non so cosa avrà capito Nicodemo in quel momento, e sta esattamente il mistero dell'innalzamento, ciò che è la croce. Con tutto, adesso non entro nei dettagli di questi versetti, capite che sono. Ma non solo, Gesù, come si dicesse, fino adesso abbiamo parlato dell'antropologia, dell'umana. E se parliamo di Dio, adesso è la prima volta che parla così direttamente di Dio, Gesù. E cosa dice? Esattamente questo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Dio ha tanto amato il mondo, è il versetto 16, importantissimo, a tal punto Dio ha amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita definitiva. Quella vita eterna che nel Vangelo di Giovanni comincia già adesso nell'atto della fede, non è la vita dopo la morte. Attraverso la morte non conosce più confini. Cosa ha capito Nicodemo? Scusate, un buon autore a questo punto direbbe Nicodemo, un po' confuso, se ne andò via, salutò. Invece il racconto scivola via. Tu questo Nicodemo te lo perdi. Perché alla fin fine il Nicodemo sei tu. E io ti consegno tutto questo, adesso cominci a scavarci, a scavarci, a scavarci. Per cui pensate la strategia narrativa dell'Evangelo di non chiudere questo dialogo, di lasciarlo per così aperto, non ti annota la cosa più semplice, che Nicodemo, come è venuto, si è allontanato. Come nel Vangelo di Luca, no, l'angelo che entra da lei e l'angelo parte da lei. Buon racconto, uno che entra e uno che esce. Quindi Giovanni fa apposta, te lo lascia sospeso. E il discorso è un sesto grado e mezzo, eh. Uto Oscar, Gappes e Nozzerosto, un cosmo, a tal punto Dio ha amato il mondo da cose da folli, da dare il figlio un genito. Dove il dare ha la connotazione sacrificare la morte, nel Vangelo di Giovanni, come il bel pastore che dà vita per il serpente. Ogni parola non è casuale, non dimenticate che anche cose che a noi sembrano banali, ad esempio quando Gesù nell'ultima cena toglie le vesti poi se le indossa di nuovo, sono gli stessi verbi con cui il pastore dona la sua vita, depone la vita, poi la riprende, la indossa. È come se in quel momento lì, guarda che quello che sto facendo, ti lavo i piedi. Ma in realtà questo è il mistero della Pasqua. Tutto Giovanni è tutto così, il simbolismo giovannese, che non è mai esaurito, perché rende questo testo molto affascinante. Perché sotto la superficie ti rendi conto ai fraintendimenti, ironie, simbolismo, tutto questo concorre a rendere il testo un testo che dopo averlo letto dici questo merita di essere riletto e ripensato e ancora ripensato. Come le parole che Gesù rivolge a Nicodemo. Però, tra le ultime parole di questo discorso c'è che, guardate questo tema, versetto 19, siamo al capitolo 3, il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo. Ricordate che è giunto di notte. Adesso ti dice, la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, non viene alla luce perché non vuole che siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appare chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio. Allora, lascio tutto questo, vediamo cosa succede più avanti. Siamo al capitolo settimo, a un certo punto mandano ad arrestare Gesù, quelli che devono arrestarlo dicono: ma un uomo, non abbiamo sentito mai parlare di uno come lui così, come si fa ad arrestarlo? Dice: siete ignoranti come questo popolino che non conosce la legge, che è maledetto. E allora Nicodemo, come se dicesse: attenzione, disse loro Nicodemo, uno di loro, che era venuto precedentemente da Gesù. E come se dicesse: per favore, lettore, ricordati, la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere quello che fa. Gli risposero: ma sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea. In realtà uno dei temi, Giovanni è chiaro, è l'origine di Gesù. Da dove viene Gesù per te? Viene da Nazareth o viene dal Padre? Si possono ricavare molte cose da questo passaggio. Intanto si comincia a intuire che c'è stato un secondo tempo di silenzio. Nicodemo ha ascoltato, non ha risposto lì al momento, non ha detto sì né no al Signore, non ha detto che gli andava bene quello che aveva ascoltato, semplicemente era come scomparso. Ma il Vangelo lascia intuire che quel tempo non è stato vuoto. È il tempo che ti ha dato a te, lettore, di approfondire. La parola della luce, la parola della rivelazione, ha bisogno a volte di tempo per emergere nella vita di colui che vuole essere discepolo di Gesù. Ecco la figura di Nicodemo. Passa del tempo e riemerge. E non intendo, poi potremmo approfondire su questo, qualche appunto mi sono concesso di darvelo sullo scritto. Adesso però Nicodemo esce allo scoperto davanti ai suoi e lo fa parlando a favore di Gesù. Ora, non si può dire che sia ancora totalmente da parte di Gesù, perché avrebbe dovuto dire: no, quest'uomo è giusto, quest'uomo è come se dicesse: no, abbiate pazienza, io prendo la sua difesa e dico: per favore, prima di condannare uno, ascoltalo. Ebbene, non dice una cosa qualunque però, eh? Non dice, io penso, la nostra legge, questo è bello. Eravamo partiti dicendo che Nicodemo era un uomo che aveva soltanto visto dei segni e adesso dice: quest'uomo bisogna ascoltarlo per sapere chi è. Non giudichiamo senza ascoltarlo, cioè abbiamo bisogno della sua parola. Non ci bastano i segni da lui compiuti, perché quelli possono dire: questo è un imbroglione, uno che seduce la gente. Ascoltiamo la sua parola. Il tempo è passato. Nicodemo ha capito che bisogna cominciare ad aprirsi. Non professa ancora una fede in Gesù, ma è disposto a perdere la faccia per lui. È un po' come quel, così dice anche Culpepper, un po' come quello scriva del Vangelo di Marco, a cui Gesù dice: non sei lontano dal regno di Dio. Non gli dice che sei dentro, però non sei lontano. L'ultimo passo lo devi far tu. E arriviamo alle soglie della fede. C'è poi il testo finale, quello più conosciuto, che è solo nel Vangelo di Giovanni, in questo modo, dal quale sappiamo che Nicodemo era presente alla sepoltura di Gesù. Siamo in Giovanni 19, versetti 38-42. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte. Rigati, per favore, non è un altro. Adesso non è più notte, è giorno. E adesso è uno che prende la difesa di Gesù davanti al potere che aveva condannato a morte Gesù. Cioè, l'aveva paura, perché viene messo sul registro dei possibili sediziosi, quelli che sono colpevoli contro l'ex Iulia, quella sulla lesa maestà, dove bastava una parola, una dichiarazione, anche un fatto, per condannarti a morte. Quindi pensate al coraggio, questo sul piano storico, ma anche sul piano letterario la figura è interessante. E lui portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Ma 100 libbre, svaligiate i negozi di Gerusalemme. Sono 33-34 kg di roba. Mirra ed aloe, che noi troviamo nel Cantico dei Cantici. I profumi sponsali. La quantità, tutto questo profumo di profumi, fa capire che Nicodemo vuole onorare quella tomba come una tomba regale e come la tomba dello sposo. È già giunto alla fede o sta ormai sulla soglia addirittura del mistero pasquale? 100 libbre sono una cosa meravigliosa. Allora, essi presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero in bende insieme con gli oli aromatici come usanza seppellire per i giudei. Ma in realtà sono andati ben oltre. Hanno avuto, per così dire, uno sguardo. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù si presenta come lo sposo, come l'uomo e come il re. E il punto più alto nel processo è quando Gesù viene fatto sedere, leggiamo questa forma, fa sedere sul bema, quasi per irrisione, no? Tutto martoriato, ecco il vostro re, toglicelo di mezzo, toglicelo di mezzo. Non resistono. Che ora era? Che ora era? No, mezzogiorno. Ma certo era mezzogiorno. Giovanni non va più avanti con l'orologio, si ferma su mezzogiorno il suo orologio, perché quando il sole è pieno si sta manifestando la pienezza del volto di Dio, no? Come l'incontro con la Samaritana avviene sotto il sole, mezzogiorno, nella luce piena. Sono i simbolismi tipici e rendono questo Vangelo affascinante. Allora, come valutare tutto questo? Certamente quello che fa esprime molto di più di quel silenzio in cui sembra restare. E non manca un'esplicita confessione di fede, non farà come Tommaso, il mio Signore e il mio Dio. Resta davvero uno di quelli che credono, ma rifiutano di professare la loro fede per non essere cacciati, c'è un errore cacciati, ma cacciati da quello correggi. Allora, quando viene pubblicato, perché insomma, vabbè, qualche errore, ma sì, insomma, non ho più la mia segretaria, prima me ne faceva le correzioni, adesso zampetto di qua e di là. Qui le posizioni dei commentatori divergono, ma un effetto resta assodato. Uno sprone al lettore perché venga alla luce e confessi coraggiosamente, con le parole e con le opere, la sua fede in Gesù. Chiaro? Allora, possiamo fare un altro personaggio, no? Un po' velocemente, allora fino a domani vediamo un po'. Faccio, dai, due parole, così ve li butto lì, dopo lascio allo scritto il resto. Ad esempio, la figura di Natanaele, che è importante, perché c'è all'inizio e c'è alla fine. E quando lascia sulla barca c'è anche Natanaele. È come se in capitolo 21, che è l'appendice, scritta dopo ma geniale, si tira le fila di tutto quello che c'era prima, no? L'incontro di Gesù con Natanaele si inserisce all'interno della chiamata dei primi cinque discepoli, in quella che viene chiamata la settimana inaugurale, cioè c'è una specie di settimana che porta verso il sesto giorno ed è esattamente quella che ti porta a Cana di Galilea. I fatti narrati non si svolgono presso il Giordano, ma mentre Gesù è in cammino in Galilea. È ormai iniziato il tempo del compimento, della pienezza che porta simbolicamente verso la festa. A Cana di Galilea si giungerà al vino nuovo, al vino buono, al vino migliore, perché la festa di nozze possa riprendere così pare. L'iniziativa della vocazione parte sempre da Gesù, che resta il personaggio principale del Vangelo. È lui infatti che si propone prima a Filippo nella cornice degli avvenimenti quotidiani. Filippo viene chiamato seguimi, e poi questo Filippo, senza che Gesù gli dice vai a chiamare, va a chiamare Natanaele, perché anche lui si pone alla sequela di Gesù. Natanaele però solleva una difficoltà: ma da Nazareth può mai venire qualche cosa di buono? egli non riesce ancora ad immaginare come Dio possa agire in modo imprevedibile, addirittura impensabile per l'uomo. Cioè in questo caso Natanaele dice: io ho le mie caselle fisse, io metterei le cose qui e qui. Nazareth non rientra in quella mia casella. Però un uomo onesto, sincero, disposto a rivedere tutto quello che lui pensa. Filippo non gli risponde, ma lo invita, dice: vieni, vedi. Questo è molto bello. Si deve notare che Filippo non tenta di chiarire o risolvere il dubbio avanzato dal suo compagno, ma cerca di invitarlo a fare esperienza del maestro. Solo se tu lo incontri davvero, potrai dissolvere il tuo dubbio. In definitiva, lo esorta a fare l'esperienza di comunione con Gesù che lui ha vissuto in precedenza, che gli ha cambiato la vita. Ebbene, è Gesù a suscitare questa fede in Natanaele, tra parentesi, Natanaele è il dono di Dio, fino a portarlo a qua. Cos'è il dono di Dio? La fede, nel linguaggio giovanneo. E allora quella è l'opera di Dio. E allora lui porta in qualche modo il nome della fede, il dono di Dio. Ebbene, egli definisce Natanaele, lo chiama, dice, un israelita senza falsità, cioè un puro di cuore. E ricordo che ai puri di cuore, nelle beatitudini, viene concessa la promessa di vedere Dio. Quali saranno le ultime parole dette a Natanaele? Vedrai cose più grandi di queste. Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico? Credi? Da prima Gesù rivela al futuro discepolo la sua conoscenza personale di lui. Io ti ho visto sotto il fico. Del quale esalta anche la mancanza di doppiezza. È un vero israelita, un vero pio, non è doppio. E all'obiezione di costui, di come Gesù diceva, come fai a conoscermi? Io potrei essere anche un imbroglione. Ed ecco la risposta, proprio quella, cioè in quello che è avvenuto là sotto il fico io c'ero. Propriamente Natanaele chiede a Gesù: da dove? Da dove vieni? Da dove sai queste cose? Prima di questa risposta alla questione, Gesù manifesta a Natanaele questo particolare della conoscenza riguardo a lui, averlo visto sotto il fico. È probabile che qui vi sia l'allusione simbolica proprio allo stare in preghiera del Natanaele, al suo incontro obbediente con le Sacre Scritture. Essere sotto il fico era un'esperienza corrente nel giudaismo per dire leggere, meditare la parola di Dio in un posto ombroso, poi un po' di aria, non ti dà fastidio il sole, lì puoi leggere e puoi meditare la parola. Ebbene, Natanaele, sorretto ed esaltato dalla lettura orante delle scritture, sa riconoscere la propria povertà davanti a Dio e insieme elevare questa sua confessione. Ma Rabbì, ma tu sei figlio di Dio. Tu sei il re di Israele. Ma non è tutto, perché subito dopo Gesù gli dona una promessa grandiosa. Il discepolo potrà vedere cose più grandi. In definitiva vuol dire sarai testimone del mistero pasquale. E qui conclude poi sul tema del vedere, vedere il figlio dell'uomo, sul quale, come la scala di Giacobbe, salgono e scendono gli angeli di Dio. Un'altra pennellata, l'ultima. Non leggo la Samaritana, non leggo, se non finisco più. Vi leggo solo questa guarigione strana. Siamo al capitolo 5. Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, in ebraico Bezzatà, casa della misericordia, in aramaico, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, di astenici, senza forze. Lui è un astenico, di ciechi, di zoppi e di secchi paralitici. C'è proprio, scusate, c'è una festa, siamo vicino al tempio, c'è i 5 portici, insomma c'è gente, 5 portici non camminano, sono storpi, sono privi di forza e sono rinsecchiti. Proprio uno spettacolo. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse: ma tu vuoi guarire? Gli rispose il malato: io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. E Gesù gli disse: alzati, prendi la tua barella e cammina. All'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Cosa viene dopo lo lasciamo come conclusione. Guardate la bellezza di questo personaggio. È un asterico, quindi una situazione di debolezza proprio da sfinimento. Ed è 38 anni che è lì. Perché 38? I numeri Giovanni non li butta a caso. Perché 38 sono gli anni con cui Israele, avendo disprezzato la promessa di Dio, si aggirò nel deserto senza entrare nella terra. Deuteronomio 2,14, andate a vedere così. È un numero importante. Cioè, è come figura di un popolo che non ha le forze per camminare davvero ed entrare nella promessa di Dio. Gesù, vedendo che era lì da molto tempo, e sapendo che era lì da tempo, era un ospite abituale della Caritas, allora, dietro la battuta, dice: se lo sa. La domanda, guardate, è grandiosa, perché scava nell'intimo di quest'uomo: ma tu vuoi guarire? Lasciando capire, peraltro, che la voglia di guarire non c'è. Uno giunge a patti con i propri problemi. La forza della stasi, molte volte, prevale sulla forza del cambiamento. Quello che diceva anche Nicodemo, no? Non venire a dirmi che si può cambiare, non si cambia. Questo qui non ha voglia di cambiare, 38 anni che è lì. Tant'è vero che noi ci aspetteremmo: sì, signore, sono 38 anni che lo aspetto. No, sono incavolato col mondo. Stavo dicendo una parola poco accademica, ma ve la lascio in mente. Allora, sono incavolato col mondo. Perché? Perché, scusate, non c'è nessuno che mi dà una mano. Sì, è 38 anni che campa le spalle degli altri. Primo. Secondo, e tutti, scusate, posso essere un po' volcani, mi fermo. Arriva sempre qualcuno prima di me e nessuno mi dà una mano. Terribile, perché dice esattamente: è il mondo che deve cambiare, io non cambio. Io non voglio guarire, devo guarire gli altri. E Gesù, guardate questa caratterizzazione del personaggio, lo guarisce quasi contro voglia. Lo guarisce contro voglia. Te prendi la tua barella. La cosa più sarebbe: alzati e cammina. No, ti fai cura anche della tua barella, cioè di questo passato non ti liberi così, te ne fai carico, te lo addossi. Per uno può pensare che cambiare vuol dire: il mio passato non c'è più. E no, il tuo passato c'è stato, te ne fai carico davvero, ma sei un uomo che cammina. E questa barella è come nei film di Olio e Scaglio, avete presente quella scala che dicono contro tutti e tutto? Questa barella sbatterà in faccia a tutti, perché quello ovviamente è lì vicino al Tempio, quello va al Tempio. Ed ecco, quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro: è colui che mi ha guarito, che mi ha fatto sano, mi ha detto: prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono: chi è quell'uomo che ti ha detto: prendi la tua barella e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Infatti Gesù si era allontanato perché c'era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio. È sempre Gesù che prende l'iniziativa. E gli disse: ecco che sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada di peggio. Quell'uomo se ne andò. E riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Personaggio un po' misterioso. La valutazione è molto diversa, eh? C'è chi insiste sul verbo angelei, cioè annunciare, quindi è un annuncio che Gesù mi ha guarito, quindi in senso positivo. Il contesto sembra deporre un po', come Maria ha suggerito, con una smorfia. Insomma, se lo stanno cercando per accusarlo, gli devi dire: lascia perdere, l'ho visto ma non ricordo mica il nome. Invece no, va a dirlo. Io sono più per la lettura seconda, non la prima, eh? Questa è un po' pessimista. Quest'uomo non ha voglia di camminare, è costretto a camminare, ma rimane così, sempre a metà. Non a caso, subito dopo Gesù comincerà con un discorso fortissimo è il primo discorso che gli fa in modo sistematico sul padre, proprio o padre. È la relazione che c'è tra il padre e il figlio. Vedete che questo è un personaggio che appare un attimo e scompare, eppure è molto interessante. Sono alcuni che sono avvicinati alla fede, però poiché la fede ti chiede di camminare e di voltare pagina, a volte ti dà anche fastidio la fede e non sai se tenerla o sbarazzartene. Cidi. Chiudo qui, dai. Oggi sarebbe certa, per esempio, la figura di la bellissima figura di Maria di Magdala, pensate, ma vabbè, ma se no questa sera facevamo solo quello, perché sono testi troppo alti.
Allora, noi saremo qua a sentirci presentare, desidereremmo che ci presentassi tutti i personaggi, no? Personaggi importanti e meno importanti. Però continueremo durante tutto l'anno
con sì.
Giovanni, e chissà che poi ci sia qualche altra occasione in cui Don Patrizio viene a continuare a
produrre. Con la mia barella.
Io vi avverto che nel nostro sito potremo trovare, tra qualche giorno, proprio pochissimi giorni, dopo un anno, sia riascoltare la conferenza di Don Patrizio, sia leggere anche questo testo che lui ha citato e che ci ha dato. Sono 11 pagine, possiamo leggere nel sito. E potete ascoltare già oggi, se credete, la conferenza che ha fatto ieri sera Don De Zan, l'altra sera.
Avete avuto
lunedì sera Don De Zan a Mestre. E poi potrete ascoltare tra qualche giorno la conferenza di ieri sera qui, che è stata molto bella, una conferenza molto, molto profonda di introduzione al Vangelo di Giovanni da parte di Don Maurizio. Ecco, purtroppo non abbiamo tempo di fare la discussione, ma le continueremo nei nostri gruppi. Io vi do solo un avviso, se riesco a trovare il foglio e la data, perché non si tratta di una cosa che succede subito, però lo dico già da adesso, perché tutti abbiamo dei calendari piuttosto importanti, piuttosto presi da tante cose. Ecco, ci sarà una presentazione molto interessante presso il Centro Pattaro del libro del teologo valdese Paolo Ricca, che molti di noi conoscono e sanno quanto è profondo, è vivace, è una persona veramente notevole. Ecco. E sarà presso la chiesa di San Vidal, l'ex chiesa, insomma il campo Santo Stefano, no? Che è diventata sala di conferenze, e lui ha scritto un libro che si chiama Dio Apologia. Ecco, è un libro molto importante e verrà lui stesso, sarà presente alla presentazione che ne fanno altri due importanti personaggi. Sarà venerdì 17 novembre alle ore 16:30, quindi come vedete ci prendiamo in anticipo proprio perché nella vostra agenda possiate segnarli. Ecco, detto questo, non
mi i superstiziosi che venerdì, mese dei morti, il 17 marzo.
Ecco, allora noi per dimostrare che non siamo superstiziosi saremo lì.
Che sai perché il 17, no? Per i Vixi.
Saremo lì tutti a parlare di Paolo di Ricca. Ecco, non resta a questo punto che ringraziare Don Patrizio, che come sempre ci ha affascinato con questi quadri che ha presentato e che avremmo desiderato anche continuare a sentire. Vi invitiamo già per qualche altro nostro incontro e a tutti dico buon inizio, perché la grande parte di voi poi continuerà nei gruppi. Tanto è arrivato anche Padre Giuseppe, che per qualche motivo non è venuto dall'inizio, perché ci sono altri docenti qua, la Francesca, Annalisa, eccetera, e Armando, e ognuno poi riprenderà il suo gruppo.